di quello che sappiamo essere il sogno di Dio. Il sogno di Dio è una sola moglie, una sola sposa. Lui non ha tante mogli, non è né bigamo né poligamo, lui è monogamo, quindi ha una sola sposa. E noi abbiamo la convinzione che anche se attraverso un processo che ormai, diciamo, è lungo e probabilmente durerà ancora un po', però siamo convinti anche attraverso delle accelerazioni, il Signore alla fine raggiungerà il suo obiettivo, che è quello che tutti siano uno affinché il mondo creda. Prima di continuare vorrei, non vedo però mia moglie, evidentemente ha preso il telefono e fuori, poi vorrei che lei vi salutasse, siamo insieme, siamo uno, così come Cristo e la Chiesa sono uno, dice Paolo, ho visto agli Efesini, quindi desideravo che anche lei mi desse un momento di saluto. Ma ecco, la parola che mi è venuta in mente mentre pregavamo è una parola che ha a fare con la Pentecoste e che mi è stata rivelata in modo particolare quella volta in cui sono stato battezzato nello Spirito Santo. I carismatici saranno diciamo familiari con questo tipo di esperienza, cosa che mi è successa nel 77. E la cosa che mi è successa in quell'occasione, la mia esperienza, è stata una grande effusione di vita, vita esuberante. Sono stato come immerso in un mare di acqua, circondato da fuori e da dentro, questo fiume di vita che gorgogliava da me, come si esprimeva anche in lingue nuove, non solo, ma intorno a me un senso tangibile della presenza di Dio, fortissimo, che mi è durato per qualche mese in modo intensissimo, una presenza tangibile, ma a fianco a questa dimensione di vita, di superanza, un'altra dimensione molto forte, in chiave rivelatoria direi, ecco, quella del corpo di Cristo, della Chiesa, dell'unità. Così che sono arrivato a questa sintesi: Pentecoste è vita e pace. Ogni Pentecoste è vita e pace, vita e unità. Dove arriva lo Spirito arriva la vita, ma dove arriva lo Spirito arriva Lui è l'autore dei carismi, come dice Papa Francesco, Lui è l'autore dell'unità, Lui è l'autore della diversità, Lui è l'autore della unità. Ed è molto bello che stasera ci siano rappresentati nel mondo carismatico, ecco, la vita, la dimensione verticale, la mani alzate, la relazione, ma poi anche che ci siano i focolarini, ecco, la dimensione orizzontale, le relazioni, fraterne, l'amore, l'unità, questi due carismi. Io credo che è molto importante che si integrino a vicenda. Tutte e due le dimensioni sono presenti nella Pentecoste, perché Egli è l'autore della vita, quella individuale e personale, quella della persona, ma poi anche della vita comunitaria, va bene? Due sono gli agenti di Dio nel mondo, la persona e la comunità. Ed è molto importante che persona e comunità possano testimoniare alla stessa maniera, con la medesima unzione, della sua presenza, del suo profumo. E c'è bisogno di tutte e due le dimensioni perché il profumo di Dio possa veramente essere espresso. Quindi è molto importante che noi possiamo riceverci a vicenda ed essere una benedizione l'uno per l'altro. Come movimento, il movimento di cui sono parte, la famiglia spirituale di cui sono parte, Chiesa Evangelica della Riconciliazione, abbiamo a cuore tutti e due questi aspetti, quello verticale, quello dell'adorazione, della lode, della contemplazione, quello delle relazioni, della riconciliazione, dell'unità. Perché il nostro Dio è un Dio di relazioni. E nella sua stessa natura, tema dell'ecumenismo, va poco lontano se non parte dalla rivelazione, dalla comprensione della natura stessa profonda di Dio. Dio è rivelazione, per cui l'unità non è un'opzione. Io amo l'unità, io non amo l'unità. L'unità ha da fare con la natura stessa di Dio, con l'identità di Dio. Ed è una unità articolata, Padre, Figlio e Spirito Santo. Unità fatta di relazione, di amore. Quando l'Apostolo Giovanni deve definire definire la natura di Dio, dice prima Giovanni 4:8, Dio è amore. Diciamolo insieme.
Dio è amore.
Cioè Dio è relazione, diciamolo insieme.
Dio è relazione.
Quindi perché umanismo? Perché Dio è relazione. Perché Dio è unità. Perché Dio è articolazione, diversità che in modo misterioso si fanno sintesi in Lui. E quindi a partire da Lui, che è la sorgente della vita, che è la sorgente della persona, che è la sorgente della comunità, perché Dio è persona e comunità, noi siamo chiamati a costruire queste relazioni, ad esprimerle nella vita della Chiesa, che è l'agenzia per eccellenza di Dio qui nel mondo. La Chiesa, testimone di Dio. E la Trinità, come ha detto un padre orientale, la Trinità è la Chiesa prima della Chiesa. La Trinità è la Chiesa, diciamolo insieme. La
Trinità è la Chiesa prima della Chiesa.
Così che la Chiesa è il suo fondamento nella Trinità. E dunque la nostra diversità non deve essere vissuta come competizione, conflittuale, va bene, irrisolvibile, ma come una diversità che può arricchire, diciamo, l'espressione della vita della Chiesa in mezzo a noi. E questo diventa tanto più importante, diciamo, necessario, quanto più la nostra società diventa multiculturale, multireligiosa. Noi abbiamo bisogno di profumare insieme. Noi abbiamo bisogno di mostrare attraverso le nostre relazioni che è possibile venire insieme, che è possibile adorare insieme, che è possibile pregare insieme, che è possibile leggere la Bibbia insieme, che è possibile testimoniare insieme. Queste cose possiamo già fare, come dice Papa Francesco. Facciamo i teologi a ragionare, va bene, sulle cose sulle quali bisogna mettersi d'accordo, ma noi cominciamo a camminare insieme. Cominciamo a camminare insieme, è possibile camminare insieme, è possibile fare un pezzo di strada insieme per cominciare, poi verrà l'altro pezzo di strada, piano piano cammineremo insieme e costruiremo strada facendo la unità che è nel cuore del Signore, perché questo progetto non è nostro, questo progetto è del Signore, che siano affinché il mondo creda. Siamo d'accordo su questo? Che il progetto non è nostro, è del Signore. Bene. Quindi l'unità non è un'opzione. Diciamo questa cosa, l'unità
non è un'opzione.
È al primo posto dell'agenda di Dio. L'unità è al primo posto. Perché al primo posto? Perché Dio prima di essere Trinità è unità. Perciò è al primo posto. Perché Dio è uno, i cristiani non possono essere tanti, diversi, nel senso di separati. Devono venire insieme a partire dalla rivelazione di Dio. E nella misura in cui noi sviluppiamo la nostra relazione con Dio a livello personale, noi diventiamo sempre più convinti di questa cosa. E impariamo sempre di più a superare le diversità e le differenze che ci sono tra di noi. Perché Dio è una comunità d'amore, Dio è relazione. Questo Dio ha desiderato da ogni tempo di venire ad abitare nel cuore dell'uomo, da ogni tempo. Mi è piaciuto in questi giorni leggere il Vangelo di Giovanni, l'episodio della Samaritana, quella frase in cui lui dice dammi da bere, come un'espressione della sete di Dio. Noi parliamo della sete dell'uomo nei riguardi di Dio spesso, ma mi piace considerare il fatto che, contemplando l'incarnazione, Dio prima di noi abbia avuto sete ed abbia avuto sete di noi. Dio ha avuto sete e fame. Un mistero, una cosa così enorme come l'incarnazione, è difficile spiegarsi, se non alla luce di una fame, di una sete grandissima da parte di Dio di abitare nella sua creatura, di venire ad abitare dentro il nostro cuore. Questo è quello che lui ha desiderato fare. E ci sono due luoghi storici nei quali, in particolare, egli ha desiderato abitare. Innanzitutto, nel corpo del figlio di Maria, tutti quanti voi conoscete, vero? Chi è il figlio di
Maria? Gesù.
Nel corpo del figlio di Maria ha desiderato abitare, nel corpo della carne di Gesù. E la parola si è fatta carne ed abitata per un tempo piena di grazia e di verità. E in lui abbiamo contemplato la gloria. In Cristo è venuto ad abitare Dio. In Gesù è venuto ad abitare Dio. È diventato il nostro Cristo, il nostro Messia. Questo è il primo luogo. Ma l'altro luogo in cui lui voleva abitare, per cui l'inabitazione in Cristo è stata il passaggio, il ponte per rendere possibile l'altra abitazione, è nel cuore di tutti quanti gli uomini, nella carne di tutti quanti gli altri uomini. Egli ha desiderato abitare. Così ha fatto un tuffo nel seno di Maria, per poter poi, attraverso la vita, la passione, la morte, la risurrezione di Cristo, l'ascensione, creare le premesse per mandare lo Spirito Santo ad abitare nel cuore di ciascuno. I cuori trafitti alla Pentecoste, Atti capitolo 2, dice la Scrittura, i loro cuori furono trafitti, ricevono lo Spirito Santo e diventano abitazione. E tutti quelli che in seguito sarebbero stati trafitti dalla proclamazione della Signoria di Gesù Cristo avrebbero acquistato il diritto di diventare figli di Dio e di avere abitante nel loro cuore, nel loro corpo Gesù Cristo. E questo è il fondamento della Chiesa. Stasera, se siamo Chiesa, lo siamo solo perché abbiamo Dio che dimora. Se Dio non dimora in noi, non siamo Chiesa. Se Gesù non è venuto ad abitare nel mio cuore, Papa Francesco parla spesso dell'incontro personale con Cristo. Dobbiamo chiederci questa sera se abbiamo avuto un incontro personale con Cristo. Perché a partire da questo incontro personale, da questa esperienza di vita personale, dalla conversione, per usare un altro linguaggio, o dalla nuova nascita, che è un'altra terminologia utilizzata nel mondo evangelico, a partire da lì noi diventiamo cristiani. E nel momento in cui Lui viene ad abitare in noi, noi diventiamo Chiesa, perché siamo battezzati nel nome di Gesù, un'altra formula dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diventiamo dimora di Cristo, diventiamo dimora della Trinità. E se Cristo dimora in noi, se la Trinità dimora in noi, noi siamo Chiesa. Noi siamo popolo di Dio. Noi non possiamo non essere fratelli, perché abbiamo Gesù dentro il nostro cuore. Chi di noi ha Gesù nel suo cuore stasera? Posso vedere le mani di quelli che hanno Gesù nel cuore stasera?
Speriamo.
Alleluia. Facciamo un bel applauso al Signore. Ripetetelo con me.
Io so
che Gesù è nel mio cuore. Chiedi a quello che ti sta a fianco. Amen.
Chiedi
amen con punto interrogativo.
Amen.
Se abbiamo Cristo, siamo fratelli. Questa teologia è fondamentale, vero, signori presbiteri, teologi? Se abbiamo Gesù, siamo figli di Dio e dunque non possiamo non essere fratelli. Poi ci sono una serie di altre cose da mettere a posto. Però questa cosa fondamentale è lì. E noi siamo cristiani, portiamo il nome di Cristo. E possiamo produrre il frutto dell'essere innestati. Siamo stati, dice l'Apostolo Pietro, siamo stati resi partecipi della natura divina. attraverso il miracolo dell'immersione dello Spirito Santo in le nostre vite. Ed ora siamo fratelli. Siamo Chiesa. Quindi possiamo camminare insieme come Chiesa. Posso sentire le obiezioni di alcuni teologi, ma questo argomento è molto forte ed è molto importante che noi lo sottolineiamo. Se vogliamo fare un ecumenismo vero, autentico, serio, credibile, dobbiamo partire da qua e dobbiamo credere questa cosa. Se non partiamo da qua, parliamo di dialogo interreligioso, che è un'altra cosa, non c'entra con l'ecumenismo. Molti confondono il dialogo ecumenico col dialogo interreligioso. Due storie totalmente diverse, ripeto, totalmente diverse, sono due libri diversi. Il primo libro è il Vangelo. Stiamo dentro il Vangelo e costruiamo il tempo. Poi ci rivolgiamo a quelli che hanno altre espressioni religiose per avere un dialogo di pace, di fraternità, di solidarietà, eccetera, eccetera. Ma adesso qui siamo tra cristiani. Stiamo celebrando il fatto di essere cristiani. Amen.
Amen.
Quando dice amen.
Amen.
Amen. Va bene. Quindi Dio ha desiderato venire ad abitare in noi. E se Dio vuole, abita in ciascuno di noi. Adesso deve abitare tra di noi. Questa è la comunione. La comunione è che Dio abita tra di noi. Quando Dio abita nelle nostre relazioni, fratelli e fratellini, è vero, voi avete sviluppato questo spirito di Natale. Se Dio abita tra di noi, siamo fratelli, siamo chiamati a riconoscere Cristo nel fratello e ad amare Cristo nel fratello. Cristo è tra di noi quando ci incontriamo, fratelli. Quindi Egli è venuto ad abitare dentro di noi, ha desiderato stare con noi, dentro di noi nasce Cristo, per così dire, cresce Cristo, si forma Cristo e progressivamente noi siamo trasformati ad immagine di Cristo. Vedete quanta materia di comunione. Se prendiamo solo Cristo e parliamo della sua nascita in noi, e parliamo della sua crescita in noi, della nostra trasformazione di immagine di Cristo. Non è possibile nessuna imitazione di Cristo senza la vita di Cristo. Alcuni provano ad imitare Cristo senza la vita di Cristo. E si rivolgono alla legge, si rivolgono al comandamento. Ma la legge e il comandamento non producono. L'Apostolo Paolo ci ha insegnato questo. È Cristo in noi che produce la vita. È lo Spirito Santo in noi che produce la vita. E se abbiamo lo Spirito dimorante in noi, la vita dello Spirito, il frutto dello Spirito, come lo chiama Paolo, allora si manifesterà anche nella nostra vita. Perché siamo in Cristo? Perché siamo radicati in noi. Perché c'è lo Spirito vivo e attivo dentro di noi. Quindi il segreto di una vita cristiana, di una vita santa, è molto semplice. È il segreto della comunione con lo Spirito Santo. Una comunione diretta, personale, caro Spirito Santo. Una comunione fatta di dialogo interiore con Lui. Per cui cresciamo dialogando con Lui, avendo comunione con Lui, sviluppando sensibilità alla sua voce interiore, il maestro interiore lo chiamava Agostino. Sviluppiamo un orecchio per lo Spirito Santo, orecchio interiore chiaramente, e in questo modo andiamo crescendo e maturando sempre di più ad immagine di Gesù Cristo. E impariamo a non vivere più per noi stessi, ma a vivere per Dio e per i fratelli. Questa è la chiamata per noi. Ok. Quando fui battezzato nello Spirito Santo, 1977, furono queste le due cose, quelle a cui ho accennato prima, che mi furono rivelate con la vita e pace. esuberanza di vita e vita di relazione. Partire dal rapporto con Dio, poi espresso in quello con i fratelli, l'Apostolo Giovanni sottolinea. Vincenzo mi ha presentato come amico del Papa. Sapete che il 28 di luglio, l'anno scorso, il Papa ci ha visitato. Aveva già annunciato da alcuni mesi prima che sarebbe venuto a trovarci. Io voglio solo rapidamente, passando alla seconda parte di questa mia riflessione, raccontarvi quali sono stati gli episodi che hanno preparato questo. È solo la punta di un iceberg che si è andato costruendo, ecco, nella mia vita personale a partire da quella rivelazione, ma che ha avuto alcuni punti salienti in alcuni avvenimenti, il primo dei quali risale al 1992, quando Matteo, alcuni di voi lo conosceranno, Matteo Calisi, mi chiamò, era la primavera del 92, e mi disse: Giovanni, vorremmo onorare il debito che abbiamo con i nostri fratelli pentecostali, le nostre radici sono nel movimento pentecostale evangelico, puoi venire a parlare al 25esimo anniversario mondiale del rinnovamento dello Spirito Santo? Crediamo che sia il modo migliore per noi di celebrarti, invitando un pastore pentecostale, perché siamo debitori pentecostali di questo dono, di questa comprensione, di questa rivelazione. Io fui turbato da questa richiesta, avrei dovuto essere contento, ma ero turbato, perché il clima delle relazioni tra pentecostali e cattolici in Italia, come sapete, anzi era stato segnato dalla persecuzione, negli anni che andavano in questo modo dal 30 fino al 60-65, e questa cosa aveva creato resistenze notevoli all'interno del mondo pentecostale nel riguardo al mondo cattolico. Quindi mi misi alla ricerca della volontà del Signore, e mentre pregavo vidi, ero in una stanza buia, quando all'improvviso vidi socchiudersi una porta. Da quella porta entrava una gran luce, una voce mi diceva: entra per quella porta, devi aprire una nuova porta, devi muoverti su una nuova frontiera. E nel mio cuore fece eco la stessa parola con cui il Signore aveva parlato a Pietro: alzati, ammazza e mangia, le cose che Dio ha purificate nessuno di voi si scandalizza, non farle tu in più. Alzati, va con loro, senza fartene scopo, perché li ho mandati io. Devi aprire una nuova porta, devi muoverti su una nuova frontiera. Di fronte a questa parola, che mi colpì molto, convocai la squadra apostolica con la quale ci muoviamo e chiesi il loro discernimento, cosa pensavano di questa. Se bisognava o meno rispondere all'invito, se bisognava entrare per quella porta. E i fratelli tutti, all'unanimità, mi confermarono che dovevamo ricevere questa parola come parola del Signore. Andai a Bari, nella stanza d'albergo in cui ero ospite, la vigilia di Pentecoste a Bari, Dio mi incontrò ancora. Sentii la sua presenza in modo tangibile in quella stanza, dovetti combattere per abituarmi all'idea che era il Signore che veniva a visitarmi. Sentii questa parola: domani laverai i piedi a uno dei responsabili del rinnovamento carismatico. Signore, risposi, non è possibile. Cosa significa? Cosa capiranno i cattolici? E come li intenderanno i miei fratelli evangelici? Tu lo sai, Signore, che non è lecito a un evangelico del nostro tipo, nel nostro paese, associarsi ai cattolici. E che già solo questo sarà oggetto di discussione e causa di confusione. Ora mi chiedi perfino di lavare loro i piedi. E la voce che avvertì in risposta fu: sono io che te lo chiedo, figlio mio. Sentii come venendo dal Signore questa cosa. Cercai di resistere al Signore, ma Egli mi avvolse nella sua presenza, nella sua forza di convinzione e mi espugnò, mi vinse ed io mi lasciai vincere. Tu sei mio servo, ama col cuore, riconosci la mia azione nella loro vita, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito. Quando fui davanti alla folla dello stadio di San Nicola, c'erano circa 15.000 persone quel pomeriggio assolato del giorno di Pentecoste del 92, lo Spirito di Dio scese su di me. E la parola che predicai fu: la Pentecoste è frontiera, lo Spirito Santo è spirito di frontiera. La Pentecoste ci mette sulla frontiera. Basta leggere quei capitoli degli Atti per capire quello che sto dicendo. Ed è vero, lo Spirito Santo continua a metterci continuamente sulla frontiera dell'unità tra i cristiani, ma non solo, del servizio ai poveri, dell'apertura, dell'abbraccio, dell'accoglienza di quelli che sono diversi da noi. Lo Spirito Santo ci mette sempre sulla frontiera. La folla era in piedi e acclamava il Signore con questa rivelazione dello Spirito Santo. E seguì un gesto di riconciliazione e di profonda guarigione interiore, la lavanda dei piedi di un frate cattolico. Scelsero un frate cattolico che tra l'altro si chiamava Belpiede, Antonio Belpiede. E le mie mani ora lavavano i piedi di frate Antonio. Le lacrime mi riempivano gli occhi attoniti mentre avvertivo il calore delle braccia del mio fratello intorno alle mie spalle e il suo volto poggiato sul mio capo che piangeva. E tutti e due piangevamo, e non eravamo gli unici a piangere in quello stadio, quel pomeriggio. Fu un appuntamento divino, eravamo entrati per la porta che lo Spirito aveva aperto, la sua presenza tangibile e l'opera profonda di guarigione operata in tutti noi furono il chiaro segno della sua approvazione. Avvertimmo come una rottura, per così dire, nei luoghi celesti. La sensazione che era cominciato un processo. Come dice Papa Francesco, l'importante è avviare il processo. E poi la categoria con la quale valutare lo scorrere del processo non è quella dello spazio, è quella del tempo. Ci vuole tempo per l'opera di Dio. Quindi bisogna avere pazienza, però bisogna avere il coraggio, quando abbiamo la certezza che il Signore ci spinga ad avviare dei processi, di avviare, di spenderci in quella direzione, a pagare il prezzo che bisogna pagare, perché c'è sempre un prezzo da pagare per l'opera di Dio. Un'opera di Dio dimostra di essere tale quando è stata verificata dalla croce. La croce è il segno che si accompagna ad ogni opera di Dio. Quindi fu avviato questo processo. Nei mesi successivi ci incontrammo a Terlizzi con un gruppo di pastori e un gruppo di rappresentanti del mondo carismatico presso la Fraternità Francescana di Casa Betania a Terlizzi. E lì prese corpo l'iniziativa degli incontri per un dialogo fraterno che avrebbe portato alla nascita, l'anno successivo, della Consultazione Carismatica Italiana, 1993. In quell'occasione, appena dopo questo incontro, pomeriggio tardi, ero poggiato sul letto, stanco, ed ebbi questa visione: due campi divisi da un filo spinato, un corridoio, la terra di nessuno, tra le due barriere di filo spinato, un uomo percorreva questo corridoio, una grande passione del cuore. E man mano che l'uomo con l'ansia nel cuore avanzava, a volte urtava sulla barriera di destra, a volte su quella di sinistra. La carne si lacerava, il sangue bagnava il suo corpo, colorava il corridoio nel quale avanzava, poi cadeva stanco e affaticato. Si alzava, riprendeva il cammino per un momento interrotto, in fondo al corridoio una croce, oltre quella a perdita d'occhio. Questa fu la visione che ricevetti quel pomeriggio. Quella visione mi ha accompagnato per tutti gli anni successivi fino ad oggi. Io ho saputo da sempre che il cammino della riconciliazione è questo, il cammino della riconciliazione, che si cammina in mezzo a campi diversi, che non si è compresi a volte dagli uni, a volte dagli altri o da tutti e due i lati, ma se abbiamo la convinzione, la certezza del cuore che il Signore ci chiama in quella direzione, lo seguire. Seguirono diversi ritiri annuali di dialogo fraterno, nei quali andavamo progressivamente incontrando esponenti del mondo cattolico e del mondo evangelico. Li chiamavamo insieme, sceglievamo un tema e c'era un predicatore evangelico, un predicatore cattolico, e trattavano questi temi. E così arrivammo a Rimini 96, un'altra pietra miliare. Alcuni di voi credo fossero lì a Rimini 96. Rimini 96 si celebrava un convegno nazionale del rinnovamento carismatico cattolico. In questa occasione fu chiesta da parte dei leader nazionali del movimento del rinnovamento cattolico italiano, i presidenti, Don Dino Foglio c'era allora, e i responsabili del rinnovamento decisero che avrebbero replicato il gesto di Bari, di Bari 92. Introvigne, alcuni di voi avranno sentito di Introvigne, fece l'introduzione storica per spiegare quello che era successo tra pentecostali e cattolici negli anni andati, e lui giustificò da un punto di vista storico e teologico l'importanza di fare questo passo. E dopo questa spiegazione tutti i leader del rinnovamento dell'epoca, più i vescovi e i cardinali che erano presenti, c'erano anche due o tre cardinali, c'era anche padre Raniero che andò alla messa, decisero che avrebbero replicato questo gesto per non rendere la cosa più complicata, prendere l'acqua, le bacinelle eccetera, decisero di inginocchiarsi e di baciare i piedi dei pastori evangelici che erano presenti. E anche quello fu un momento di grande 1996. Seguì un periodo di crescente indifferenza e ostilità. Sul versante evangelico in particolare noi sperimentammo parecchia ostilità. Molti fratelli evangelici non condividevano questa nostra scelta, questa nostra posizione. Quindi resistevano a questa apertura. Nel mondo cattolico il clima ecumenico si andò raffreddando, quindi li hanno seguito. Il movimento ecumenico sanno di questa cosa. Fino al culmine fu la Dominus Iesus, dove ci fu una frase in particolare che contribuì a raffreddare il dialogo. Poi, come frutto, i semi seminati bisogna aspettare perché portino frutto. Pastore argentino che era stato nostro invitato ed era stato catturato dalla visione dell'unità della Chiesa, così come noi la stavamo vivendo e articolando, desiderò replicare in Argentina l'esperienza della consultazione carismatica. Fu invitato Matteo Calisi, alcuni cattolici carismatici argentini amarono questa idea, questa visione, e si decise di formare un gruppo che si chiamò CRESES, cattolici ed evangelici insieme per l'unità della Chiesa, e caso volle che all'epoca l'arcivescovo di Buenos Aires fosse, guarda caso, siamo arrivati al cardinale Barone. Quindi è questo il modo nel quale noi siamo entrati in relazione con il cardinale Barone. Questa è la radice di questa relazione. E lui pure si innamorò di questa idea, di questo progetto, e sponsorizzò, promosse con tutto il suo cuore questa cosa. In particolare nel 2006 si decise di organizzare un incontro tra carismatici cattolici e pentecostali evangelici. Erano lo stadio più grande coperto della città di Buenos Aires, che conteneva, contiene 7.000 persone. E per quell'occasione, anche in quello il Signore ci guidò, Riuscimmo a contattare padre Cantalamessa, che diede la sua disponibilità, così venne padre Raniero Cantalamessa e i due relatori erano padre Raniero ed io per questo incontro. In quell'occasione, tra in particolare il cardinale Bergoglio e io delle relazioni con me, tra me e il cardinale Bergoglio, diciamo, scattò questo feeling. Bene. Per cui ci ricevemmo con tutto il cuore come fratelli, ci riconoscemmo come fratelli e rimase affetto e stima in tutti e due, l'uno per l'altro. La cosa che mi colpì di quest'uomo fu il suo spessore. Adesso noi lo vediamo così facile, così a mano, così pastorale, ma è un uomo di grande spessore, ha una grande profondità spirituale ed è molto strutturato anche teologicamente. Quindi questa cosa, l'integrità dell'uomo, la santità dell'uomo, la sobrietà dell'uomo, l'umiltà dell'uomo, un vero discepolo di Cristo. Anche se abbiamo dottrine, teologie diverse, tanti aspetti. Lui è rimasto cattolico, sono rimasto evangelico, però siamo amici. E quindi nacque questa cosa, quando chiaramente poi questo movimento, questi fuochi di unità attraverso di noi sono stati accesi in Brasile, e nel resto del Sud America, in Africa, in India, altrove. Ma quando poi lui è stato, a sorpresa anche per lui, eletto Papa della Chiesa Cattolica, ha desiderato riprendere qui in Italia, che riprendessimo a vederci con più frequenza. Quindi abbiamo deciso che ci saremmo incontrati regolarmente per pregare insieme. Quella volta dell'udienza generale eravamo lì e pregavamo. Bene. E quindi è nata questa cosa, ragionando insieme, in più colloqui che abbiamo avuto, abbiamo ragionato delle relazioni tra Chiesa Cattolica e il mondo pentecostale. Perché l'ecumenismo classico ha funzionato in modo particolare tra le chiese cosiddette storiche. È nato in ambito protestante, l'ecumenismo è un'invenzione protestante. Poi si è aggiunta la Chiesa ortodossa e poi a seguire la Chiesa cattolica, va bene? La grande svolta è stata data da Giovanni XXIII, poi a seguire Paolo VI. Ma loro hanno sviluppato soprattutto il dialogo tra le chiese storiche. C'è invece questo grande contenitore immenso ormai di 500-600 milioni di persone, sono pentecostali e che hanno una spiritualità, una sensibilità un po' diversa da quella delle chiese. Anche se la base di fede, i fondamentali sono gli stessi per tutte le chiese, diciamo, che fanno riferimento al cristianesimo storico, il credo apostolico, il credo di Nicea Costantinopoli, la Bibbia antica e il Nuovo Testamento, eccetera. Tutto questo è comune. Però questo mondo, che è soprattutto figlio, come devo dire, di questa grande fame e sete di Dio che non trovava espressione nelle chiese tradizionali, che sono molto più ordinate, molto più regolamentate, eccetera. Va bene. Si è espressa in questo modo. Sono nati come movimenti di risveglio, non sono nati come movimenti di riforma dottrinale. Sono nati come movimenti di rinnovamento spirituale all'interno di molte tradizioni, di molte chiese e da ultimo anche delle chiese storiche. Ma si sono moltiplicate centinaia di migliaia, adesso centinaia di milioni, e sono presenti soprattutto nel sud del mondo. Il cardinale Bergoglio, che viene dal Sud America, sa esattamente quali sono le dimensioni di questo fenomeno. Perché il Sud America, ormai ci sono dei paesi dove il 50% della popolazione è pentecostale. E quindi chiaramente le chiese storiche si sono interrogate intorno alla strategia, cioè cosa imparare o come difendersi inizialmente, come è normale, voglio dire, no? Quando c'è un fenomeno nuovo magari si fa fatica a capire. E il grande merito di questo Papa è di essersi lasciato sfidare, a mio avviso, a mia opinione, da quanto stava accadendo. e di cominciare a chiedere se c'è qualcosa che noi chiese storiche, noi padri, noi nonni possiamo imparare dai figli. Credo che sia questo il pensiero fondamentale. E quindi ha deciso per un'apertura di tipo diverso, perché anche lui, partendo dalla teologia fondamentale, ha visto che lì c'è Cristo, ha visto che lì c'è la conversione. Ci sono una serie di altre cose che magari non funzionano, che sono estreme. In alcuni movimenti pentecostali ci sono cose estreme e ci sono anche cose molto sbagliate. Però ecco, al cuore, al fondamento di questa esperienza c'è fame e sete di Dio. E il grido dei poveri della terra che si eleva verso Dio desidera unione con Dio, un movimento, io dico un movimento contemplativo di massa, è un movimento mistico di massa. Questo è il movimento amore sviscerato, che aggiunge anche manifestazioni esterne. Noi sappiamo anche nelle chiese storiche ci sono manifestazioni postrane qualche volta, vero? In alcuni culti, ad esempio nel nostro sud, ci sono delle manifestazioni abbastanza strane. E quindi a quel livello, in quella dimensione, per quel tipo di persone, con quel linguaggio, con quella cultura, quelle espressioni, va bene, sono diventate lo strumento attraverso il quale soddisfare questa fame e questa sete. E quindi Papa Francesco interpreta, va bene, questo bisogno che ha la Chiesa di fare spazio anche a questa espressione. Probabilmente lui come gesuita ha le chiavi, ha, come devo dire, le categorie per interrogarsi in modo appropriato anche in ordine a questo fenomeno di tipo nuovo. E quindi ha deciso di dare un segnale a questo mondo. Io credo che la visita a questo pastore della periferia di una periferia cristiana del mondo è solo la testimonianza di questo desiderio, di questa sua strategia spirituale di dare un segnale a questo mondo. Vogliamo parlare anche con voi, vogliamo dialogare. Credo che sia questo. E questo spiega anche il motivo per il quale lui ha insistito, anche dopo le piccole complicazioni logistiche che ci sono state, perché questa visita fosse la visita che lui voleva fare e non fosse annacquata con altre cose importanti quanto volete, ma non sarebbe stata quella cosa, quel segnale che lui voleva che fosse. Egli voleva che fosse un segnale chiaro di attenzione, che fosse, per usare il linguaggio tradizionale, un chiaro segnale della sua passione per la vita, del suo desiderio di parlare con tutti gli stati, di fare unità con tutti gli stati. Perché dal suo osservatorio, io credo che lui veda molto bene che il mondo è cambiato dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista religioso, culturale, è cambiato, siamo in un altro mondo, non è più il mondo di un secolo fa, non è il mondo della piccola Europa, per quanto grande sia, ma è il mondo della Cina, il mondo dell'Asia, il mondo dell'Africa, è il mondo delle due Americhe e così via, dell'Oceania, dove i cristiani, fatti i conti, sono minoranza. E dove, quando si trovano a fare i conti con altre religioni, sono dalla stessa parte, muoiono alla stessa maniera. Come dice Papa Francesco, l'ecumenismo del sangue, moriamo insieme, evangelici e cattolici, ortodossi. Siamo perseguitati alla stessa maniera, siamo ammazzati alla stessa maniera. Siamo chiamati ad essere testimoni alla stessa maniera. E quindi è importante che tra di noi cominciamo a parlarci. Non è che andiamo davanti al boia e non ci parliamo tra di noi. È importante. E quindi le distanze si sono avvicinate, le nostre differenze sono diventate relative. a livello globale, nel mondo globalizzato nel quale noi siamo entrati. Certo, è difficile percepirlo dall'interno di un paese europeo, ma forse la televisione ci aiuta in questa direzione. Ma è importante che noi cambiamo i nostri paradigmi, il nostro modo di pensare. Siamo entrati in un mondo nuovo, in un mondo diverso. Il Papa Francesco questo lo vede, credo io. Voglio concludere con un'immagine. L'angelo del passato e l'angelo del futuro. Io credo che noi come cristiani siamo chiamati a fare una decisione, a fare una scelta. Noi possiamo ascoltare due suggeritori. Ecco, l'angelo del passato, quello che chiamo l'angelo del passato, o l'angelo del futuro. L'angelo del passato volge lo sguardo indietro e al mondo che è passato, bene, e vede i fallimenti, le frustrazioni, le rovine, le divisioni, gli scoraggiamenti, le impotenze, le fragilità, eccetera, eccetera, e non riesce a programmare il futuro con fede, in modo positivo e ottimistico, perché cammina così, avanza arretrato, e non riesce a farsi interpellare e a sfidare dal futuro. È un po' come la moglie di Lot. Vi ricordate? L'angelo aveva detto: non guardare indietro, se guardi indietro diventi una stanza. La Chiesa, se guarda indietro, diventa una stanza. Se noi vogliamo utilizzare gli stessi atteggiamenti, gli stessi categorie, le stesse categorie che abbiamo utilizzato fino ad oggi, saranno le guerre di religione a formare il nostro pensiero, le divisioni che ci sono conquistate. E non saremo capaci di credere alla possibilità di una novità grande, di una cosa nuova. Io faccio una cosa nuova, dice il profeta. Non avremo la capacità di sognare con il Signore e di credere che è possibile quello che fino ad oggi è stato impossibile. Dobbiamo invece ascoltare l'angelo del futuro, che è l'angelo della promessa, che per usare un'icona è l'angelo che ha parlato a Maria: riceverai, concepirai un figlio, e che tante altre volte ha parlato prima che le cose potessero accadere, parole in attesa di essere realizzate. Nella Bibbia ci sono tante parole in attesa, e noi siamo in attesa della realizzazione di una serie di parole che non si sono ancora realizzate. E dobbiamo ascoltare il suggerimento dell'angelo del futuro, che è l'angelo della promessa, per credere che il futuro sarà diverso dal passato. Che Dio fa tutte le cose, che Egli è il creatore. E dunque il suo sogno di avere una sola sposa, una chiesa unita, eccetera, si realizzerà. Che noi saremo uno. E lo saremo fino in fondo, tutto il cuore, perché saremo stati conquistati dallo Spirito Santo, che è il fiume d'amore che scorre tra il Padre e scorre anche nei nostri cuori. Dio vi benedica. Passo indietro ci aiuta a prendere una prospettiva migliore. Il regno non è solo al di là dei nostri sforzi, ma anche al di là della nostra visione. Nessuna dichiarazione dice tutto ciò che poteva essere detto, nessuna preghiera può esprimere pienamente la nostra fede, nessuna confessione porta alla perfezione, nessuna visita pastorale produce l'integrità, nessun programma realizza la missione della Chiesa, in nessuno schema di scopi e obiettivi si include tutto. Questo è quello che cerchiamo di fare anche qui. Piantiamo semi che un giorno cresceranno. Innaffiamo semi già piantati, sapendo che essi sono promessa di futuro. Poniamo le basi che necessitano di un ulteriore sviluppo. Gli effetti di lievito che forniamo vanno molto al di là delle nostre possibilità. Non possiamo fare tutto, e quando ce ne rendiamo conto avvertiamo un senso di liberazione. Questo ci permette di fare qualcosa, come la cosa che stiamo facendo stasera, e di farla bene. Può darsi che sia incompleto, ma è un inizio, un passo lungo la strada, un'occasione perché entri la grazia del Signore e faccia il resto. È possibile che non vediamo mai i risultati finali, ma è questa la differenza tra il capomastro e l'operaio. Noi siamo operai, non siamo capomastro. Siamo ministri, servi, non siamo il Messia. Siamo profeti di un futuro non nostro. Amen.
Abbiamo ancora tempo, vorrei chiedere